sempre dal Campidoglio con Paola Mastrangeli che con la stampella è venuta in manifestazione.
Eccomi con la stampella, ma mi devono sparare per non farmi venire a difendere la casa delle donne, le case delle donne, i luoghi delle donne, la vita delle donne. Ragazzi, a Villa Gordiani hanno stuprato un'altra ragazza, non se ne può più, io non lo so com'è possibile che non si scenda in piazza a dire basta, basta le mamme, le nonne, le sorelle, le figlie, le fidanzate, le donne, basta. Ma voi ci pensate che alle volte in un anno vengono ammazzate 110, 115, 127, 130 donne e non succede niente, non c'è la legge marziale. Ci sarebbe la legge marziale se un anno fossero ammazzati 111 avvocati in quanto avvocati, perché le donne sono ammazzate in quanto donne, donne che non vogliono starci più, donne che non amano più, donne che si sono stufate di prendere le botte, donne che semplicemente vogliono altro. No, non lo possono fare, devono venire eliminate e allora ci abbiamo quelli per passione, quello perché era depresso, quello perché era disoccupato, quello perché ci ha avuto il raptus. Quindi ci abbiamo 127 assassini, tutti con la stessa motivazione, nel senso che le loro donne le hanno ammazzate o addirittura adesso le fanno anche ammazzare dai killer e non se ne parla. Non se ne parla, è vero che c'è la pandemia, ma non se ne parlava neanche prima, non se ne parlava neanche prima, perché comunque è un potere in mano a mani, a cervelli, a pance maschili, che relegano da qualche parte del loro io, da qualche parte del loro cervello, questo buco nero, questa tarantola, questo mostro, questo ragno che c'è dentro ognuno di loro, perché non è possibile che non scendano loro in piazza a dire mi vergogno, non ho niente a che fare con quello stupratore, non ho niente a che fare con quell'assassino, al mio stesso corpo, al mio stesso sesso, ma io non ci voglio avere niente a che fare. Io fino a che non vedrò una manifestazione di uomini contro gli stupratori, non cambierà nulla, perché è una vita che scendiamo in piazza noi, è una vita che dobbiamo difendere, quella offesa, quella morta, i corpi straziati e loro scendono in piazza, è vero, per il posto di lavoro e per le guerre, e scendono in piazza contro i razzi. E non scendono in piazza contro uno scempio di un sesso su un altro che ormai sono millenni. E allora bisognerà cominciare a interrogarsi su questa cosa. Ci hanno dichiarato guerra, perché è una guerra, non c'è altro. Gli stupri di guerra, gli stupri di guerra. Le bambine sposate a 9 anni. Ma che cazzo c'hanno questi corpi? Scusate, non voglio nominare questa cosa perché io sono molto attenta al linguaggio, molto attenta al linguaggio. E oggi con questa arrabbiatura però vi voglio far fare una riflessione sul linguaggio. Cercate di capire perché anche le parolacce sono tutte sessuate al negativo femminile. Anche le parolacce, perché si dice figlio di puttana e non si dice figlio di cliente di puttana. I soggetti sono due, il cliente e la prostituta. Ma perché non dire figlio di cliente di puttana? Perché il cliente è una cosa per cui i maschi spesso sono orgogliosi, è un gran puttaniere. Oppure le parolacce che riguardano la sessualità. Rifletteteci un momento, ormai ministra e ministro è passata, hanno fatto passare tante cose. E io sono una di quelle che ci ridevano in faccia quando ci lavorava con Alma Sabatini, con Edda Billi, si lavorava al linguaggio. E questa cosa che il dire ministra, Madonna, ragazza, è così cacofonico. Ecco, adesso è passata anche questa, ma dovrà passare questo scandalo, questa oscenità, questa rabbia. Però dipende da noi donne. Donne, dipende anche da noi. Perché questa rabbia non la facciamo moltiplicare in positivo. La rabbia delle donne è positiva perché siamo abituate non a distruggere, ma a tirare fuori quella rabbia come energia per per cambiare insieme, per darci la mano, per darci solidarietà, per darci sorellanza, per darci intelligenza, perché ci vuole anche molta intelligenza in questa lotta, in questa resistenza, in questa resilienza che dobbiamo mettere in atto, per sopravvivere. Non solo, ma noi vogliamo vivere, non vogliamo sopravvivere. Le donne vogliono vivere, non vogliono lottare per difendere la vittima. Noi non siamo vittime, bisogna che la stampa impari una cosa precisa. L'Istat non deve dire che sono morte, che ci sono 127 vittime di femminicidio, deve dire che ci sono 127 assassini, e sul giornale ci deve essere la foto dell'assassino, non ci deve essere la foto della vittima, perché poi la mettono con la minigonna tutta truccata, tutta carina. No, io voglio la foto dell'assassino e il nome dell'assassino. Lei è vittima, ormai non c'è più, e l'unico modo per vendicarla è far capire a questo mondo, a questa società, a questo governo, a questi cazzi di compagni nostri, che l'assassino ha le chiavi di casa, l'assassino uno che dice che ti ama, l'assassino uno che poi dice che non ci ha visto più perché era disperato, perché lei lo lasciava. E allora forse è il momento di fare una lotta insieme? No. Io li vedo nelle manifestazioni, li vedo quando vengono, io sono una di quelle che li cacciava dalle manifestazioni, e credo che lo farei ancora, perché l'unico modo è dire: fatevi una manifestazione, fatevi uno spezzone di uomini che si vergognano dei maschi assassini, solo allora forse crederò alla vostra buona fede.
E cosa pensi della manifestazione? Tu parli appunto della manifestazione degli uomini. Quest'anno ce ne sono state due. Una in piazza qui a Roma, con dei cartelli, il problema ce l'abbiamo noi, eccetera. E un'altra l'8 marzo in Piazza del Popolo, dove c'erano una quarantina di persone, una manifestazione chiamata con un documento in cui non si assumeva il discorso del privilegio maschile sicuramente, però si diceva il problema ce l'abbiamo noi, eccetera. Guarda caso, questa manifestazione era convocata, cioè i tre primi firmatari erano i tre segretari di CGIL, CISL e UIL, del sindacato pensionati. Io ho sentito le loro interviste e parlavano di necessità di protezione, di salvezza, come se fossimo noi persone donne, persone trans, persone non binarie, delle categorie marginali da salvare con la loro forza e il loro potere. E questa manifestazione è stata convocata l'8 marzo, a 2 ore dalla piazza convocata dal movimento femminista e transfemminista, con questi contenuti e con queste dichiarazioni. Tra l'altro si sono presi anche i telegiornali di primo mattino. Allora, è questo che tu immagini quando dici che gli uomini dovrebbero essere scesi in piazza? Non è questo invece un modo per prendere il posto di?
Assolutamente, io immaginavo tutta un'altra cosa, assolutamente, volevo vedere la rabbia, la vergogna, il ragionamento quasi intimo però rabbioso, quasi la rabbia di possedere un corpo uguale a quello di quelli che fanno lo scempio di donne, trans, bambine, bambini, tutto ciò che per loro è vivo. Io non intendevo, quando mi dici che sono CGIL, CISL, UIL, quando sono strutture, sono istituzioni incancrenite, vecchie, con gerarchie, senza meritocrazia, dove le donne che vanno a rimorchio di un pseudo progresso, una pseudo apertura, non sono avanguardie ad esempio di un movimento di lavoratori, di precari, storie di gente, no, difendono piccoli privilegi, difendono piccole posizioni, e quindi questi uomini che probabilmente, non lo so, forse in buona fede pensano di aver fatto una cosa grande, intelligente, una cosa da femministi. Diffidate sempre dei femministi. Diffidate sempre, perché un uomo, un maschio, non si deve inventare lui la parola per sé, se la deve inventare come ce la siamo inventata noi. E certo che non si può inventare maschista, certo che non si può inventare maschilista, perché si darebbe la zappa sui piedi. E quindi, per inventarsi la parola nuova, si deve inventare un sentimento nuovo, un progetto di vita nuovo, relazioni nuove. Quindi che questi vadano in piazza in 30, in 40 a dire che devono difendere i panda bipedi con le tette, oppure tutte le persone fragili, oppure i bambini, no, io sono stanca, non voglio essere difesa da nessuno, non voglio essere protetta da nessuno, non voglio non privilegi, quelle cose che si danno appunto agli esseri umani o animali che siano in via di estinzione. Non siamo in via di estinzione, siamo in via di espansione. Siamo in via di evoluzione, e loro bisogna che si ricordano, che si ricordino che sono un anello indietro nell'evoluzione della specie, perché mi devono spiegare come fa un corpo maschile a provare un'erezione su un corpo martoriato, picchiato, pieno di sangue, pieno di vomito, pieno di lacrime, eppure riesce ad avere un'erezione. Se lo devono chiedere, secondo te quei signori a Piazza del Popolo se lo sono chiesto?
Secondo me non abbastanza, visto che tra l'altro quelle stesse organizzazioni sindacali non hanno dichiarato lo sciopero, così come il movimento femminista e transfemminista gli aveva chiesto. E io volevo farti un'altra domanda. E tu hai seguito da sempre la casa delle donne, ecco, da questo sguardo anche storico di questi, possiamo dire, 40 anni, no? di lotta e di lavoro, quali sono le emozioni che ti porti dentro dall'inizio, dalla prima occupazione?
Guarda, io sono una del gruppo che saliva lassù a fare la trattativa con il sindaco, con il capo di gabinetto, quindi con Vetere, eravamo una forza della natura, eravamo una realtà che non era mai entrata in questi posti così istituzionali, così conservatori, così patriarcali, però c'era alle spalle, avevamo il movimento, alle spalle avevamo l'onda, avevamo la marea, e quella forza di quella trattativa, la forza di avere un posto così bello, così grande, veniva da lì. Certo, nel corso degli anni, come è rifluita la marea, anche la casa aveva perso, eppure ci sono, là dentro ci sono delle donne che hanno tenuto con forza, con pazienza, con testardaggine, accesa questo fuoco sacro. E io penso che però siccome ci sono altre realtà, altri movimenti, altre spinte, si dovrebbe riempire, dovrebbe deflagrare un po' di più questa casa. Io capisco che è scomodo, che molte donne da Non Una di Meno, da Lucia e Siesta, lavorano sul territorio e fanno, perché pensaci bene, il movimento femminista romano degli anni 70, il mio, era un movimento che lavorava sull'idea generale di femminismo, sulla dirompenza delle nuove idee, sulla dirompenza di questa forza, e lavorava in generale. Piano piano le donne, le femministe hanno capito che bisognava non solo teorizzare, ma ridare corpo proprio alla vicinanza con le donne, e il corpo nella vicinanza con le donne si fa dove stai, dove lavori, dove studi, dove cammini, dove vivi, e quindi queste sono realtà molto forti, molto quello che io chiamo il femminismo incarnato. E ecco, questo dovrebbe essere Nella casa si dovrebbe, non è che sia chiusa, è che io capisco la difficoltà, le distanze, tutto quello che c'è da fare, però ogni tanto bisognerebbe farla quasi esplodere fisicamente, quell'incarnato che sta nelle periferie, che sta nei luoghi difficili, che sta nelle case di contro la violenza, perché si fanno delle cose eccezionali anche nella casa, però bisognerebbe mischiare le cose, mischiare di nuovo le cose, mischiare le cose, mischiare i corpi, mischiare le esperienze, mischiare anche, ritornare anche ai conflitti, perché il femminismo è cresciuto anche nei suoi conflitti interni, nel viversi le differenze, nel confliggere le differenze, nel trovare, non le mediazioni, nel trovare il cammino comune, nel darsi la mano, un po' il sottobraccio, non è tanto la mediazione quanto il trovare che l'altra, ti fidi dell'altra perché forse non la pensa proprio come te, ma sai che la strada è la stessa. E adesso siamo di nuovo qua, dopo 40 anni, sotto il comune, a chiedere a questa sindaca, che se voleva passare alla storia come il primo sindaco donna che cacciava le donne dalle case delle donne, ci sta riuscendo. Spero che non fosse questo il suo programma politico, ma prima dovrà passare su di noi con le stampelle o senza.
Grazie mille Paola, grazie per questa meravigliosa intervista e questa tua testimonianza.